Schopenhauer è un filosofo inattuale, almeno così lui si definiva, inattuale rispetto al suo tempo. E scriveva: "Io penso e scrivo per i posteri e non per i miei contemporanei". Questa figura dell'inattualità è interessante perché appartiene sia a Nietzsche che a Freud, che sono stati due grandi schopenhaueriani, perché Nietzsche considera Schopenhauer suo educatore e Freud suo precursore. Anche Nietzsche diceva di sé: "Mi capirete tra 50 anni". Ci abbiamo messo un po' più di tempo, ma poi qualcosa abbiamo capito. E anche Freud si lamentava con tutto l'ordine medico austriaco e tedesco perché non accettava le sue teorie. Ecco, l'inattualità è un tratto caratteristico di Schopenhauer, dettato forse dalla tristezza della sua biografia e dalla sfortuna delle sue opere. La sua opera fondamentale, Il mondo come volontà e rappresentazione, ebbe una critica pessima e le copie del suo libro andarono tutte al macero. Ne presentò una copia a Goethe, il quale disprezzò il sistema filosofico di Schopenhauer. Ebbe però la fortuna di un riconoscimento da parte dell'Accademia norvegese e successivamente da quella danese. Questo fatto lo indusse a chiedere al suo editore di ristampare Il mondo come volontà e rappresentazione. L'editore acconsentì. Schopenhauer ne aggiunse i supplementi a quest'opera, ma anche in questa occasione fu un disastro. L'opera non ebbe nessun seguito e fu messa al macero. Dobbiamo aspettare quando Schopenhauer pubblica I parerga paralimpomena, che è un'opera in cui riprende tutti i temi del mondo come volontà e rappresentazione, ma le espone in un modo brillante, con dei brevi saggi fulminanti, con degli aforismi veramente pungenti e con delle riflessioni fortemente significative. Quest'opera gli dà un successo enorme. Schopenhauer si crea un mucchio di seguaci e di adoratori, pittori e scultori fanno a gara per ritrarlo e quindi negli ultimi anni della sua vita si gode un meritato riconoscimento fino a quando muore per una malattia polmonare. Perché abbiamo raccontato questa vita? Perché è stata una vita sfortunata, però guai a noi se incominciamo a pensare che le sfortune dell'esistenza incidano sulla formulazione del pensiero. Il centro del pensiero schopenhaueriano è di una potenza davvero significativa. Schopenhauer viene a dirci che non siamo noi padroni in casa nostra, il nostro io non è colui che governa la nostra esistenza, ma noi siamo governati da una volontà irrazionale che è la forza, la potenza della natura che ci prevede esclusivamente come funzionari per la sua autoconservazione. In noi, cioè, ci sarebbe una doppia soggettività, una illusoria creata dal nostro io, dai nostri progetti, dai nostri desideri, dagli ideali che vogliamo realizzare, ma questo è un mondo di inganni e di illusioni, mentre il vero regista della nostra vita, come lui dice, sta dietro le quinte ed è la specie la quale ci prevede semplicemente come funzionari per la sua autoconservazione. Lui dice che noi viviamo in un mondo di rappresentazioni. Che significa rappresentazione? Schopenhauer dice che questa concezione filosofica ha preso avvio nel Seicento con Cartesio. Prima non si aveva una consapevolezza che quello che noi conosciamo è semplicemente la rappresentazione che la nostra mente si fa del mondo. Tutta la filosofia antica e tutta la filosofia medievale, dice Schopenhauer, è caratterizzata da un ingenuo realismo, ossia dalla persuasione che noi conosciamo la realtà così com'è. E c'è una perfetta corrispondenza tra il nostro pensiero che riproduce l'essere e l'essere che è riprodotto dal nostro pensiero. La parola essere non piace tanto a Schopenhauer perché ritiene che la natura sia sostanzialmente un eterno e inarrestabile divenire, il divenire della materia organica, il divenire vitale del mondo vegetale, del mondo animale e del mondo umano. che si esprime nell'agire, che non ha nessuna motivazione se non quello della soddisfazione dei bisogni e dei desideri con cui la volontà irrazionale che sta alla base ed è la vera regista della nostra vita realizza i suoi scopi. Con Cartesio nasce il mondo come rappresentazione, nel senso che Cartesio ritiene che noi non conosciamo la realtà, ma conosciamo solo le risposte che la realtà, la natura da noi osservata, dà alle nostre ipotesi. Nasce in qualche modo il metodo scientifico della scienza cosiddetta moderna. Mentre prima si contemplava la natura nel tentativo di catturarne le costanti, con Cartesio invece sottoponiamo la natura ad una prova, la prova sperimentale, e se questa dà ragione alle nostre ipotesi, assumiamo le nostre ipotesi come legge di natura. Per cui ciò che conosciamo non è la natura, ma le risposte della natura alle nostre ipotesi. Sotto questo profilo potremmo dire che la scienza è l'essenza dell'umanesimo, perché l'umanesimo non è tanto la celebrazione dell'uomo quanto, come dice opportunamente Cartesio, attraverso la scienza l'uomo diventa dominator et possessor mundi, dominatore e padrone del mondo. L'esempio più potente che fa Cartesio, ed anche il più produttivo dal punto di vista dello sviluppo del pensiero e della pratica, è la concezione del corpo, che ci lascia intendere che noi conosciamo davvero il corpo se lo guardiamo non per come lo sentiamo a partire dal mondo della vita, ma se lo conosciamo attraverso idee chiare e distinte. Chiare e distinte, a parere di Cartesio, sono le idee della fisica, successivamente saranno quelle della chimica, oggi sono quelle della genetica. Che significa chiaro e distinto? Significa che se io dico come Petrarca chiari e fresche dolci acque, non sto dicendo nulla di chiaro e di distinto. Se dico H2O, dico qualcosa di chiaro e di distinto. E allora il corpo va esaminato sotto il profilo della misura, della quantità, del peso, della circolazione dei liquidi, dell'idraulica, della trasmissione nervosa e nasce il corpo medico. Ma il corpo medico è il nostro corpo? È il corpo del mondo della vita? Risposta: no, non lo è. Però se non ci fosse questa riduzione del corpo a queste idee chiare e distinte non sarebbe nata la medicina. Interessante quel piccolo episodio di Cartesio che insegnava filosofia alla principessa di Svezia e un certo giorno la principessa dice: maestro, io il mio corpo lo conosco a prescindere dalle idee chiare e distinte. E Cartesio gli risponde correttamente: vedo che nonostante il suo rango lei pensa come il popolo. Il mondo come rappresentazione viene spiegato attraverso i quattro principi di ragion sufficiente. La ragion sufficiente dell'essere, attraverso il quale noi collochiamo tutti gli enti nello spazio e nel tempo, nella loro successione causale, attraverso queste procedure li conosciamo. Il principio di ragion sufficiente del divenire, attraverso cui noi interpretiamo tutto ciò che diviene sulla base del principio della causa e dell'effetto. Il principio di ragion sufficiente del conoscere, per cui noi assumiamo come vere le conclusioni giustificate da premesse, e il principio di ragione sufficiente dell'agire, per cui giustifichiamo le nostre azioni a partire dalle motivazioni. Tutto questo, dice Schopenhauer, è rappresentazione del mondo, è giustificazione che l'uomo introduce per nobilitare se stesso e non vedersi semplicemente come è in verità, semplice funzionario della specie. Questa grande trasformazione dal realismo ingenuo al mondo come rappresentazione inaugurata da Cartesio viene salutata da Kant come rivoluzione copernicana. Kant dice espressamente che a partire da Galileo e da Torricelli noi ci comportiamo di fronte alla natura non come uno scolaretto che beve tutto quello che il maestro dice, ma come un giudice che obbliga l'imputato a rispondere alle sue domande. Non una natura contemplata, ma una natura giudicata e conosciuta attraverso le anticipazioni della comunità scientifica. Kant riconosce la grande trasformazione operata da Cartesio, ossia che quello che noi conosciamo non è la realtà in sé, ma è la sua rappresentazione. E conclude dicendo che noi non conosciamo la cosa in sé, le cose come sono in se stesse, die Sache an sich, detta altrimenti noumeno, ma conosciamo le cose per come ci appaiono, le cose come si presentano a noi, die Sache vor uns, ossia solamente i fenomeni. Questa distinzione kantiana viene assunta da Schopenhauer come inoltrepassabile e da qui si spiega il conflitto che aveva nei confronti di Hegel, per il quale invece la nostra ragione coincide rigorosamente con la realtà e, come scrive Hegel nella filosofia del diritto, tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. A questa identificazione tra la realtà e la razionalità Schopenhauer si oppone con tutte le sue forze perché ritiene che il mondo sia regolato non dalla rappresentazione ma dalla volontà. Sia la filosofia antica, che faceva coincidere la ragione con la verità, sia la filosofia contemporanea, che faceva coincidere la nostra ragione con la rappresentazione del mondo, sono caratterizzate dalla esclusione della corporeità. Non è una novità in filosofia. Già Cartesio aveva stabilito che il corpo è il carcere dell'anima, anzi si era spinto a dire che il corpo era follia, e anche con una certa ragione, perché riteneva che le informazioni sensibili che ci provengano attraverso il corpo non sono attendibili, non sono idonee a costruire un sapere oggettivo e universale. Se dovessimo stabilire che temperatura fa in questo ambiente, dovessimo fidarci del nostro corpo, avremmo tante temperature quante sono le nostre sensazioni corporee. E allora, diceva Platone, bisogna prescindere dalla corporeità e procedere con i costrutti della mente, che lui chiamava idee, con i numeri, con le misurazioni. La stessa cosa avviene con Cartesio, non possiamo affidarci al corpo così come lo sentiamo e lo percepiamo nel mondo della vita. Avremo una conoscenza vera del corpo quando lo guarderemo come sommatoria di organi, quindi da un punto di vista anatomico, fisiologico, al limite anche patologico, ma non come lo vive il mondo della vita. Ora Schopenhauer invece ritiene che il corpo sia il luogo in cui si manifesta quella potenza, quella forza che la natura esprime sia nel mondo inorganico, sia nel mondo vegetale e quello animale, sia nel mondo umano, il cui destino non è assolutamente differente da quello vegetale e da quello umano. Per la forza della natura, che è sempre sovrabbondante, che cresce in ogni dove, sui cigli delle strade cresce l'erba, dice Schopenhauer, senza ragione e senza perché. In questo senso parla della volontà come di una volontà irrazionale. La natura è esuberante, produttiva e creativa, senza scopi. E la mancanza di finalità è ciò che caratterizza la sua irrazionalità. E questo è presente nel nostro corpo, il quale si muove a partire dai suoi bisogni, dai suoi desideri, e non da altro, anche se per nobilitare se stesso l'uomo ritiene di agire a partire da motivazioni, da ideali, da realizzare, da progetti da conseguire e via di seguito. Questo motivo, secondo cui c'è una forza nella natura che si esprime nell'uomo e lo condiziona, era già presente in Spinoza, il quale parlava di appetitus. Era stata anticipata anche da Leibniz, per il quale l'essere non è una sostanza ma una forza, vis roboris, diceva. Era stata anticipata da Schlegel, che parlava della natura e delle sue creazioni come di una produzione inconscia. Schopenhauer ne parla come di una forza irrazionale, irrazionale perché senza scopo, e contro la quale non c'è potere e non c'è modalità di poterle sfuggire. E questa natura si manifesta nell'uomo non nella sua anima, non nelle sue idee, ma nel suo corpo, che è corpo di bisogno e corpo di desiderio. Sia il bisogno che il desiderio sono figure della mancanza. Io desidero quello che non ho, non quello che ho. Quello che ho al massimo me lo godo. E questo motivo della mancanza era un motivo che era già stato anticipato da Platone quando aveva creato una genealogia dell'amore diversa rispetto alla tradizione mitologica. La mitologia greca riteneva che l'amore era figlio di Afrodite e di Ares, dea della sessualità e dea della aggressività. Non male come ipotesi, perché sessualità e aggressività sono appunto le due forze che lo stesso Schopenhauer individua nella nostra condizione corporea e successivamente Freud collocherà come le due pulsioni fondamentali dell'inconscio. Ma Platone cambia registro. E dice che amore nasce da una stracciona, da una povera donna messa incinta da un dio semi sconosciuto. Questa donna si chiama penia, penuria, povertà, miseria, e parla di amore come di un personaggio scalzo che si aggira di notte sotto i portici senza giaciglio, senza che di mangiare, per indicare appunto questa dimensione della mancanza, la mancanza che caratterizza il bisogno e il desiderio, che sono figure della mancanza. Motivo questo che sarà ripreso anche da Lacan, secondo cui noi ci muoviamo a partire dalla mancanza, dalla manca, come lui dice. Bene, ma la soddisfazione dei desideri non estingue questa continua ricerca di soddisfazioni, perché dai desideri soddisfatti nascono nuovi desideri e se non nascono naturalmente vengono creati. Oggi, con riferimento alla nostra società cosiddetta dei consumi, sappiamo che la produzione non produce solo oggetti da vendere, ma anche bisogni che inducono la produzione di oggetti. Questa categoria del bisogno come mancanza, che instaura una sorta di catena da bisogno a bisogno, da soddisfazione che diventa piattaforma per un ulteriore bisogno, bene, tutto questo costituisce la fatica dell'uomo e la condizione del suo dolore. Dovesse estinguersi questa concatenazione tra bisogno e soddisfazione, avremo la noia. E qui Schopenhauer dice quella famosissima frase dei 7 giorni della settimana, 6 sono dedicati alla fatica e al dolore e il 7° alla noia. Naturalmente gli uomini non si rassegnano a questa condizione, non pensano di agire esclusivamente per la soddisfazione dei bisogni e dei desideri, ma pensano di agire sulla base della realizzazione di ideali, del conseguimento di valori o addirittura secondo leggi morali. No, dice Schopenhauer, queste cose sono semplicemente degli inganni. I valori altro non sono che dei coefficienti sociali con cui una comunità cerca di convivere con la minor belligeranza possibile, quindi non scendono dal cielo, ma sono dei facilitatori della convivenza umana. La morale non può essere la regola delle condotte, perché la morale indica un dover essere, ma ciò che deve essere non è, ed è impossibile che ciò che non è debba regolare ciò che è. In realtà la vera macchina è appunto la macchina della forza della natura, la forza della specie, che inganna gli uomini con l'appetito sessuale e questi, corrotti dal desiderio sessuale, generano non per sé ma per la specie, che senza generazione si estinguerebbe. Qui per intenderci basterebbe fare una piccola considerazione che ogni mamma, io penso, faccia nei suoi momenti di riflessione e di depressione. Se noi consideriamo la generazione, una donna che vede il proprio corpo modificarsi per 9 mesi, subisce il trauma della nascita, successivamente si deve dedicare alla cura del figlio, alla sottrazione del suo tempo, del suo sonno, del suo spazio, addirittura del suo lavoro. Se noi dobbiamo vedere questo dal punto di vista egoico, cioè dal punto di vista dell'economia dell'io, non ci sarebbe nessuna donna che metta al mondo un figlio, ma la seduzione sessuale, la forza della natura che la induce a generare, fa sì che soggiaccia al piacere sessuale e quindi generativo per l'economia della specie, non per l'economia dell'individuo. Tra l'economia dell'io e l'economia della specie c'è un conflitto permanente. Ne conseguo a questo punto che bisogna trovare delle vie di liberazione dal dolore e dalla noia. Schopenhauer innanzitutto avverte che non è una via di liberazione il suicidio, perché il suicida non è un uomo che non ama la vita, la ama moltissimo, detesta solo le condizioni in cui si trova a vivere. L'unica via di liberazione si chiama noluntas, contro la volontà che vuole se stessa. Nella sua esuberanza, nella sovrabbondanza delle sue produzioni, gli uomini possono opporre solamente una non volontà. E qui Schopenhauer si collega alle filosofie orientali, che non sono filosofie di conquista, non sono filosofie di volontà, di potenza, ma sono filosofie di accettazione di ciò che accade. La noluntas, la non volontà, è l'atteggiamento che dobbiamo noi assumere per contrastare la volontà irrazionale. E le strade per farlo sono indicate da Schopenhauer in 3 figure. La compassione, che non è l'amore, non è la pietà, da lui considerata al pari dell'elemosina che consente al mendicante di vivere quel giorno per gettarlo l'indomani nel suo tormento, ma è la consapevolezza che il dolore non è individuale ma appartiene a tutta quanta la specie, utilizzata dalla natura per l'economia sua e non per l'economia dei singoli individui. La seconda via di liberazione è intesa nella forma dell'arte. L'arte ci porta fuori dallo spazio, ci porta fuori dal tempo, ci porta fuori dall'interesse, dal desiderio. Già Kant aveva detto che l'arte è disinteressata. Se io guardo un quadro, lo godo a prescindere dal fatto che il quadro sia mio o non sia mio. La bellezza in sé prescinde dalla catena interesse, desiderio, possesso, che è invece la grande macchina che muove le azioni degli uomini. Ma la via più potente di non volontà e di opposizione alla volontà razionale che inganna gli uomini è l'ascesi, ovvero l'astinenza sessuale, perché se nessuno più procreasse, anche la volontà irrazionale che promuove la natura in tutte le sue creazioni si estinguerebbe. Narra la leggenda che un giorno Schopenhauer fu visto uscire da una casa di tolleranza e i suoi discepoli gli chiesero: «Maestro, dopo tutto quello che ci hai insegnato, anche lei qui?» E lui rispose: «Non attendetevi che la filosofia, per essere vera, abbia bisogno della testimonianza del filosofo». Osservazione giusta, perché la filosofia si regge sulle sue argomentazioni, a differenza della fede, che non avendo argomentazioni dalla sua parte, ha bisogno della testimonianza di colui che afferma un contenuto di fede. Anche Jaspers contrappone la posizione di Galileo a quella di Bruno. Galileo poteva benissimo abiurare, tanto la sua teoria era a tal punto argomentata che sarebbe sopravvissuta a qualsiasi atto di fede o di abiura, mentre i mondi infiniti di cui parlava Bruno, non avendo alcuna prova per poterlo dire, avevano bisogno della sua testimonianza e quindi Bruno doveva sacrificare la sua vita per la sua teoria. Schopenhauer qui cita una frase di San Paolo, dove nella lettera ai Corinti dice: non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te, che equivale a dire non sei tu uomo che conduce la tua vita, ma c'è una radice, c'è una soggettività al di là della tua esistenza che ti fa esistere secondo i bisogni, i desideri, gli interessi e non secondo gli ideali e i valori, come tu, autoingannandoti, dici per nobilitare la tua dimensione e non ridurti a quello che propriamente tu sei, funzionario della specie. Abbiamo detto all'inizio che Schopenhauer è stato ripreso alla grande da Nietzsche e da Freud, due di quei filosofi del sospetto, come ha detto anche Giovanni Paolo II, aggiungendo Marx come terzo filosofo del sospetto. E il sospetto però è il sospetto schopenhaueriano, siamo noi soggetti della vita o la vita invece è il vero soggetto e noi siamo semplicemente coloro che sono impiegati dal mondo della vita, dalla forza della natura, dalla volontà razionale per la sua conservazione e non per la nostra conservazione, perché tra le altre cose la natura necessita della morte degli individui, li genera, li fa crescere, gli fornisce sessualità e aggressività, la sessualità per la procreazione e l'aggressività per la difesa della prole, poi gli sottrae sia l'una che l'altra cosa, e infine li declina nella condizione della morte, perché la natura vive dalla morte dei singoli individui. Questo motivo sembra che Schopenhauer l'abbia anche ricavato da Goethe, che in un frammento di fine Settecento, parlando della natura, la descrive come una grande danzatrice che tiene nelle sue mani, nelle sue dita, attaccate alle braccia, i singoli individui, e nella sua danza forsennata li perde senza fedeltà e senza memoria. È questa dimensione del mondo naturale che presiede il mondo ideale degli uomini, una dimensione che ritroviamo anche in Leopardi, là dove dice «Hai natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti a lor? Perché di tanto inganni i figli tuoi?» In realtà la natura non ha promesso niente, ma sono gli uomini che immaginano che la natura sia buona, abbia una disposizione positiva rispetto all'esistenza, mentre, come diceva Pascal, la natura è indifferente alla condizione umana. Anzi, in un suo frammento Pascal diceva «Ogni volta che guardo l'universo provo sgomento, e lo sgomento mi è dato dal fatto che tutte le figure di questo universo non mi conoscono». E questa ignoranza del mondo della natura nei confronti dell'uomo è una grande anticipazione di questo grande tema che è appunto la riduzione dell'importanza dell'io con cui gli uomini costruiscono la propria storia e la sottolineatura dell'importanza della specie a cui noi apparteniamo e che i greci in qualche modo avevano individuato là dove ritenevano l'uomo il mortale, colui che è destinato a morire al pari degli animali, al pari delle piante e quando ti sopraggiunge la vita, dice la sapienza greca, espandila più che puoi e quando sopraggiunge il dolore, reggilo e astieniti dal metterlo in mostra, substine e abstine. Bene, Nietzsche è stato educato, dice lui, da Schopenhauer. Ritiene effettivamente che noi siamo vissuti dalla sovrabbondanza, dall'esuberanza, dalla dionisicità, Dioniso, della natura, che utilizza i suoi individui come degli strumenti per la sua conservazione. Nietzsche, a differenza di Schopenhauer, però ritiene che se questa è la condizione è inutile l'ascesi, perché se la rinuncia era la modalità con cui Schopenhauer riteneva ci si potesse opporre alla volontà irrazionale della natura, Nietzsche dice, ma perché dobbiamo opporci? Se la condizione umana è quella di autoingannarsi, inganniamoci pure. E dice con forza, dammi una maschera ancora, quindi un'illusione, quindi una modalità per vivere. Perché, dice Nietzsche, probabilmente anche gli inganni, anche le maschere, anche le illusioni sono strategie della natura per farci sopravvivere e consolarci o farci credere di non essere solo suoi funzionari. E allora liberiamo il dionisiaco della natura che è in noi, viviamo tutte le illusioni, tutte le maschere, tutti gli inganni che sono protettivi, sono rimedi all'angoscia dell'esistenza. Oltre a Nietzsche incontriamo anche Freud. Freud ha fatto un grandissimo riconoscimento a Schopenhauer, fino a dire che la psicanalisi non l'ha inventata lui, il dottor Freud, ma l'ha inventata Schopenhauer. Dice esplicitamente, con una pagina molto elogiativa di Schopenhauer, che questo filosofo ha reperito nel corpo la vera struttura portante della psiche umana, in termini di pulsione, in termini di aggressività, in termini di sessualità. Ma soprattutto dice che la psicanalisi non l'ha inventata lui, ma l'ha inventata Schopenhauer. E la differenza tra lui e Schopenhauer è che a Schopenhauer mancava il materiale clinico per giustificare le sue teorie. Teorie che hanno procurato a Freud tanta ostilità, e Freud commenta ironicamente: si vede che quando parlano i filosofi non creano tutta l'ostilità che accade quando a dire le stesse cose sono i medici. Freud non ha mai letto Nietzsche, così almeno dichiara. Probabilmente non è vero. Non è vero per la semplice ragione che, ad esempio, l'inconscio, Freud lo chiama es, che è un'espressione nietzschiana che troviamo in Umano troppo umano. L'inconscio parla, esso parla, ecco cosa vuol dire questo es, al di là di quello che l'io dice. E nell'inconscio che cosa troviamo? Troviamo esattamente le due grandi pulsioni della natura, che sono la pulsione sessuale e la pulsione aggressiva. La sessualità, abbiamo detto, per la procreazione, l'aggressività per la difesa della prole. E anche quando Freud riformula nella seconda parte della sua vita tutto l'impianto psicoanalitico, non esita a conservare queste due matrici dell'inconscio, che sono rispettivamente eros, quindi sessualità, e thanatos, quindi aggressività, distruttività, che può essere rivolta agli altri o a se stessi. Questo riconoscimento di Freud dell'opera di Schopenhauer conduce il fondatore della psicanalisi a ritenere che noi possiamo avere ragione dell'inconscio. Attraverso che cosa? Attraverso la ragione. Soggetto della ragione è l'io. E Freud dice: dov'era l'es, dov'era l'inconscio, schopenhauerianamente dov'era la volontà razionale, deve subentrare l'io. Questa è un'opera di civiltà. Un'opera di civiltà che l'io non conduce da solo con la sua razionalità, ma lo conduce anche con la sua moralità, segnalata e affidata da Freud a quell'altra figura psicoanalitica che si chiama superio. Sotto questo profilo potremmo dire che Freud non ha inventato l'inconscio, non l'ha scoperto, l'ha scoperto piuttosto Schopenhauer. Freud ha inventato le regole per governare l'inconscio, anzi per colonizzarlo, per aver ragione dell'inconscio. Un terzo autore che si è dedicato a Schopenhauer è Horkheimer, il quale prende in considerazione questa relazione Schopenhauer-Freud e dice che la ragione freudiana è una ragione strumentale, una ragione da colonizzatori, una ragione da dominatori. È una ragione che si offre come strumento di dominio degli uomini e della natura. Ma un dominio, un vero dominio, se determina un controllo generalizzato. E un controllo è generalizzato se non lascia nulla fuori di sé. E allora, conclude Horkheimer, per Freud non ci deve essere nulla al di fuori della realtà. E il suo principio di realtà significa accettazione incondizionata di ciò che è. Freud riteneva che nello sviluppo della psiche umana si dovesse passare dal principio di piacere al principio di realtà. E guai a coloro che si fermavano al principio di piacere, che prevede la soddisfazione immediata del desiderio. Per Freud il desiderio viene soddisfatto attraverso il lavoro, e questo lavoro ha costituito la macchina che ha fatto progredire la civiltà. Ma se il principio di realtà deve consistere nell'accettazione incondizionata di ciò che è, allora a questo punto, conclude Horkheimer, finiamo ancora nella concezione schopenhaueriana dell'accettazione incondizionata di ciò che è, e quindi nella figura della rassegnazione e del dolore. Sotto questo profilo, forse, Nietzsche, nella liberazione delle maschere, nella liberazione del dionisiaco, e nell'assumere le maschere, le illusioni, gli inganni, non solo come rimedi per sopravvivere, consente agli uomini di non vedersi esclusivamente come funzionari della specie, ma di autoingannarsi con i progetti dell'io, con gli ideali dell'io, con i valori che l'io vuole raggiungere e realizzare, di nobilitare la condizione umana che altrimenti si estinguerebbe.